Ciao a tutti, benvenuti nella nostra pieve in questa domenica d'estate. Tutti parlavano di temperature folli, in effetti un po' di caldo c'è, ma c'è sempre il vento che ci rasserena, il vento che ci accarezza, ci fa sentire un po' di tepore. È una gioia speciale. Non faccio il giornalista di mestiere, per cui mi sono scritto alcune righe, altrimenti rischio poi di andare a volare, svolazzare troppo avanti. Ho sempre un po' di timore a usare la parola maestro, forse perché qualcuno un giorno disse: non chiamate nessuno maestro. Però succede nella vita di incontrare dei maestri. Penso che ognuno nella propria vita abbia incontrato qualcuno che proprio gli ha fatto da maestro, cioè qualcuno che ha saputo accompagnarti, qualcuno che ha saputo darti qualche cosa di sé, darti gli strumenti per diventare un po' più grande, in fondo diventare un po' più te stesso. Marco per me è stato un po' questo. Ho vissuto con lui una bellissima esperienza di 3 anni seguendo i tuoi corsi a Roma, questi corsi intitolati Darsi Pace. In 2 semplici parole, un percorso che chiaramente dura una vita intera. Faccio fatica anche a chiamarti un po' così amico, perché si chiami qualcuno maestro. Il maestro è colui che soprattutto ti dà, ti accompagna, ti istruisce, ti illumina. Però mi piace chiamarti amico perché è bello aver fatto un po' di strada insieme. E allora, amico Marco, grazie di essere venuto, di passare questa giornata con noi in una delle più belle pievi che l'uomo abbia creato. Penso che ti troverai a tuo agio con questi altri amici che sono qui proprio per ascoltarti, per farsi aiutare da te in questo cammino difficile ma doveroso alla scoperta di se stessi. Marco, faccio fatica a dire tutto quello che è, perché Marco nella vita ha fatto tante cose, filosofo, poeta, io lo dico anche teologo, scrittore, alla radio continua a collaborare, chissà quante altre cose poi chiaramente Marco ha fatto e continuerà a fare. Ma la cosa più preziosa della sua vita penso che siano questi corsi. Ormai da 13 anni a Roma, in modo particolare, poi facendo esperienze prolungate di 1 settimana, di corsi intensivi, un po' in giro per l'Italia, telematicamente ormai si può raggiungere l'universo intero e c'è qualcuno che lo ascolta anche da dove è, in giro per il mondo. È un'esperienza veramente speciale. Concludo con una serie di piccoli grazie. Grazie Marco perché mi hai aiutato ad entrare in me, a conoscermi meglio, senza timore di incontrare le mie ombre. Perché hai saputo insegnarmi la via per dare luce a quelle parti di me che tenevo rinchiuse e sepolte, immaginando potessero così non esistere. Grazie perché, conoscendo meglio me stesso, ho scoperto che anche un nuovo volto di Dio, non un Dio lontano, ma il volto nuovo di un Dio che prende casa in me e in ogni uomo. Grazie ovviamente anche perché mi hai insegnato a pregare. Già, un papà che insegna a pregare a un frate non è una cosa di tutti i giorni. Però mi hai aiutato a stare in silenzio e a far sì che questo silenzio diventasse così pieno che è una cosa veramente speciale. Grazie perché hai sempre cercato di dar luce alla verità, chiaramente mettendoti per prima in gioco per essere tu stesso vero. E infine grazie di essere qui tra di noi e di regalarci qualche briciolo della tua vita che cercheremo di impastare col pane della nostra. Grazie Marco.
dobbiamo dire? Intanto appunto ringrazio Giorgio per tutto quello che dice e che dimostra che effettivamente siamo tutti dei tramiti, no? Perché è certo che se io sento quello che dice di me o sentissi che dicesse questa cosa di chiunque altro, sarei un pochino turbato. Per fortuna non siamo noi, cioè, noi siamo tramiti, siamo tutti canali, i canali servono, basta vedere gli acquedotti romani, senza acquedotti non arriva l'acqua, quindi diciamo l'acquedotto, il canale serve, ma è un canale, l'acqua viene da un'altra fonte, per fortuna, per grazia, noi siamo canali e siamo chiamati tutti a diventare canali sempre di più. Questo credo sia, tra l'altro, uno degli aspetti fondamentali di questo tempo. E io oggi dirò qualcosa, abbiamo detto qualcosa stamattina, vorrei anche lasciare una parte del tempo per eventuali domande, approfondimenti, perché poi sono anche il momento talvolta più fecondo, quando le cose che uno dice si calano nell'esperienza concreta delle persone, diventano domanda personale, cocente, mordente, no? Quindi io dirò qualcosa in questo luogo. Ecco, è già importante, lo dicevamo anche stamattina e credo sia bene ripeterlo, è importante quando siamo in un posto, quando andiamo in un luogo, renderci conto di dove siamo, arrivare in questo luogo, perché sì, noi ci portiamo il corpo, ma in realtà siamo qui, siamo consapevoli di dove siamo, stiamo aprendo i nostri sensi a queste pietre, facciamo un'esperienza anche minima del fatto che questo luogo ha 900 anni, qui hanno pregato decine di generazioni di credenti che vogliamo credere presenti, contenti di noi, siamo aperti a questo, o siamo qui come potremmo essere a casa nostra, sul divano, a vedere una partita di pallone o un qualunque altro spettacolo. Capite? Essere presenti è già un lavoro. La spiritualità cristiana parla da sempre dei sensi spirituali. I sensi, proprio i sensi, il tatto, l'odorato spirituale. Li stiamo un po' destando, sentiamo ogni tanto il vento qua fuori, Io sto qui e mi godo questo spettacolo straordinario di questo albero rampicante. Ecco, è molto importante diventare presenti col corpo nei luoghi dove siamo, perché se non impariamo a fare questo, sapremo poi ascoltare una persona se c'è qui vicino e vuole parlarci? Se non avremo educato i sensi spirituali a percepire la miriade di segni che vengono continuamente dalle cose, sapremo decifrare questi segni nell'espressione di un volto, in un gesto, in un'inflessione della voce, sapremo ascoltare questo, per ascoltare quella persona? Noi siamo abituati a dire che dobbiamo amare, quante volte lo diciamo? Io uso poco questa parola perché è troppo usata, troppo abusata. Dobbiamo diventare sobri nell'uso delle parole, specialmente noi cristiani, molto sobri, renderci conto della difficoltà di quello che diciamo. Non dico amare il prossimo, ma non odiare il prossimo è difficile, molto difficile, non ci viene naturale, tendenzialmente noi siamo conflittuali. E quindi una prima cosa è, a mio parere, trovare quel godimento, quell'apertura al presente. Massimo è un altro che ha fatto sì che io fossi qui, quindi lo ringraziamo, che ci dispone a quella cosa che diciamo pace, capite? Quindi la prima cosa che io vorrei dire oggi, delle due o tre che mi limiterò a dire, perché in 45 minuti non se ne possono dire di più, di serie o più o meno serie, è che dobbiamo e possiamo alimentare una grande speranza. Noi viviamo in un tempo molto singolare, molto particolare. Oggi, io proprio stamattina alle 8:30, dalle 8:30 alle 9:30 ho partecipato ad un programma radiofonico di Radio 1 molto bello sull'Apocalisse. C'era Enzo Bianchi e che faceva proprio una lettura del libro biblico e io ero interrogato sull'attualizzazione, su questi tempi come tempi anche apocalittici. E quello che ho cercato di dire è che questi sono tempi apocalittici, effettivamente, ma nel loro significato originario, cioè sono tempi di rivelazione. Sono tempi duri, ma sono duri perché le cose ci si stanno manifestando in modo forte. Le negatività le stiamo vedendo. L'insostenibilità della vita come l'abbiamo organizzata sta diventando lampante, dolore quotidiano. René Girard, che è un grande antropologo, il più grande a mio parere, ma non solo mio, francese vivente, dice: l'Apocalisse non annuncia la fine del mondo, ma fonda una speranza. Perché? Perché è solo se vediamo le cose come stanno, apocalitticamente, e cioè con mente illuminata, possiamo forse prendere dei provvedimenti. Se io non do una diagnosi appropriata di una malattia, non saprò nemmeno trovare una terapia adeguata. Allora, questi sono effettivamente tempi apocalittici, sono tempi estremi, molte cose stanno andando a consumazione, non funzionano più. Se voi leggete i titoli dei libri degli ultimi 50 anni, la maggior parte di questi libri parlano di crisi, crisi di tutto, crisi della famiglia, crisi del cristianesimo, crisi dell'università, crisi della democrazia, crisi degli stati nazionali, crisi dell'economia, non ne parliamo. Ecco, le cose, le istituzioni antropologiche fondamentali, per come le abbiamo vissute finora, sono in crisi, meno male. Perché? Erano tanto belle prima? La famiglia di 100 anni fa era un luogo veramente così bello? Questo focolare domestico, come talvolta viene rappresentato anche in ambito cattolico, era così? La famiglia del 1920, non so, a Roma, queste famiglie così cristiane da produrre però dei figli disposti a massacrarsi a ogni generazione. Come mai delle famiglie così salde e cristiane, come si dice, producevano poi una società per la quale era assolutamente normale massacrarsi in varie guerre? Io cito spesso l'esempio di mio nonno, che secondo queste immagini doveva essere più cristiano di me, evidentemente, no? Perché erano momenti in cui i valori erano solidi. Ma mio nonno, come gran parte della sua generazione, nata alla fine dell'Ottocento, ha fatto 4 guerre mondiali, cioè 4 guerre, 2 mondiali e 2 coloniali. E non era un problema. Quindi È vero, la famiglia tradizionale è in crisi, ma dobbiamo essere tristi per questo? O forse questa crisi è una crisi di crescita? Cioè, non ci va più bene come abbiamo vissuto la famiglia finora e non sappiamo però forse ancora come vivere una famiglia più libera, dove la donna abbia un ruolo più autonomo. Perché se la famiglia è in crisi, è perché è in crisi il rapporto fra il maschio e la femmina. E se è in crisi il rapporto fra il maschio e la femmina, non è perché siamo diventati tutti degli individualisti o degli edonisti, ma perché i contenuti storici dell'essere maschio e dell'essere femmina, che hanno dominato il mondo, si può dire fino a ieri, non ci vanno più bene, ci vanno stretti. Voglio dire, la donna in Italia non votava, non aveva il diritto di voto fino al 1946. Ti credo che esisteva una struttura di rapporto tra il maschio e la femmina che reggeva, ok, reggeva in quali condizioni? Dobbiamo rimpiangere questi tempi? Dobbiamo rimpiangere i tempi in cui la Chiesa si manifestava anch'essa in un certo modo? In cui il laico ordinariamente era semplicemente, no? Lo yes man, più o meno analfabeta dal punto di vista spirituale, talvolta anche dal punto di vista proprio letterale. Certo, adesso stanno cambiando le cose, entra in crisi un certo modo di essere Chiesa. Un laico che insegna ad un frate a pregare, e perché no? Ma 50 anni fa sarebbe stato pensabile? Anche 30. Io insegno in due università pontificie, tra cui quella lateranense nell'Istituto di Teologia della Vita Consacrata. Quindi un laico che insegna Teologia della Vita Consacrata a frati e suore, perché lì più o meno sono tutti frati e suore. È una crisi di crescita. È una grande crisi, è una crisi anche finale da un certo punto di vista, perché veramente molte cose vanno a consumarsi, ma possiamo fare sì che sia una crisi di crescita. Questa è la speranza fondata. La prima cosa che vorrei comunicare e che secondo me dobbiamo comunicarci, perché se non alimentiamo una forte speranza, cioè un'energia, capite? La speranza è un'energia vitale, per noi è lo spirito, no? È una virtù teologale la speranza, è un dono dello spirito, è un'esuberanza dello spirito che ricolma gli occhi anche perduti di visioni del futuro e anche del presente come luogo germinativo. Se noi non nutriamo questa speranza tra di noi e in noi, c'è ben poco da fare, ragazzi. Ma la speranza deve essere fondata su una lettura seria del presente, un'analisi seria di quello che sta finendo, per individuare dentro questa crisi degli elementi effettivi di sviluppo. Non è così, capite? La speranza non è facile ottimismo. Sì, d'accordo, va tutto per il meglio. No, no, no. Deve essere fondata. Però ci deve essere. Tante volte nel mondo, anche cristiano, invece, sentiamo una grande carenza. Prevalgono prospettive solo negative. Anche le categorie, diciamo, di analisi del tempo che predominano, tipo, non so, la scristianizzazione, sono quasi sempre categorie negative, che illudono e ingannano, perché ci fanno pensare che prima le cose fossero migliori, che prima, non si sa quando, non si sa dove, fossimo più cristiani, per esempio. Se ci siamo scristianizzati, E allora uno chiede, no? Ma quando eravamo più cristiani? Dove eravamo più cristiani? In che senso eravamo più cristiani? Perché andavamo tutti a messa, ok? Certo, da questo punto di vista. Ma dal punto di vista dei valori evangelici eravamo più cristiani nel 1930 qui nel Casentino? Cioè c'era più uguaglianza, c'era più attenzione alle donne, ai disabili? Più senso della giustizia o meno? Non lo so, ma bisogna stare attenti però alle categorie che si usano, perché se tu continui a dire che siamo scristianizzati, allora uno dice, allora prima eravamo più cristiani, e allora tutto va male, e allora come faccio a dire a mio figlio abbi speranza? Dice, sai, tutto va per il peggio, ci stiamo scristianizzando e stiamo andando alla rovina, però abbi speranza. Non è spesso così? Il messaggio non è doppio, è ambiguo? È spesso fatto da persone che non hanno speranza, perché la speranza, ripeto, è un'energia. La speranza sì, o c'è o non c'è. Non te la puoi dare, come diceva Don Abbondio, del coraggio, no? Non è che uno dice, sai, sì, oh che bello, sì, c'ho la speranza, ti dirò, tutto va bene, abbi speranza, Cristo è risorto. No? Ricordate la poesia di Praga, la scapigliatura della seconda metà dell'Ottocento? No, Cristo è risorto, ma Cristo è rimorto. Cristo è rimorto. Quindi l'elemento della speranza è un elemento spirituale fondamentale. Quindi se noi non abbiamo speranza, cioè non c'è in noi, dentro la complicazione delle cose, mi capite? Non in modo così astratto, ma tenendo conto e patendo e soffrendo la difficoltà del momento, la critica, la crisi, anche personale. Se dentro tutto questo io però non sento zampillare a tratti la visione che effettivamente stiamo crescendo, capite? Dentro questo grande caos, dentro questo pianeta unificato che sta diventando una grande pentola a pressione, che sta liquidando tutto, si sta costruendo una nuova figura dell'umanità, un nuovo modo di essere umani. Questo non è poi l'annuncio fondamentale del cristianesimo. Se io non sento questo, mi devo chiedere perché non lo sento. Se sono cristiano, ma anche se sono una persona, perché vuol dire che sto molto male. Se io non sento dentro questa situazione di conflitto in cui siamo tutti, dentro questa situazione di crisi che poi diventa crisi biografica, cellulare, la mia crisi affettiva, la mia crisi sul lavoro, la mia crisi di salute, la mia crisi, se dentro questa fatica, dentro questa sofferenza, dentro tutto questo e attraversando tutto questo, io non sento lo spiffero, l'alito di vento, di un canto, di una gioia, di una speranza che ogni giorno mi viene a visitare e mi riorienta, mi devo chiedere perché e mi devo curare. Questo vuol dire anche darsi pace. Darsi pace vuol dire anche diventare consapevoli di non essere, diciamo, in pace, nessuno è in pace come dato acquisito, ma di non essere su una via che fa crescere la mia pace, e decidere di curarsi, di entrare in cura, di prendere questo fatto non come un dato di fatto, ma come un impegno. Perché? Perché ancora nella mia vita tanta energia non riesce a sprigionarsi? Perché ancora mi sento bloccato? Perché tante volte la mia vita la percepisco come una prigione, una condizione bloccata? Che cosa mi blocca? Quali immagini di me mi blocca? Quali false aspettative? nei confronti di chi o di cosa sto ancora facendo, che ne so, la brava ragazza, il bravo ragazzo, il distaccato spirituale, no? Io sto sopra le acque. Che cosa mi impedisce di abbandonarmi totalmente all'esistenza, al suo rischio, al suo fuoco? Questo vuol dire lavorare. Come dicevamo stamattina, darsi pace è un lavoro che inizia adesso. Adesso, adesso, in ogni momento. Quindi la prima cosa che vi volevo comunicare è una speranza, fondata però su un impegno. Questo è un tempo potenzialmente di crescita. Ognuno di noi sta attraversando una crisi consistente e tutta l'umanità sta attraversando una crisi molto consistente che può diventare per ciascuno di noi e per l'umanità una fase evolutiva straordinaria. Molti parlano oggi di svolta antropologica, come sapete. Che vuol dire? Vuol dire che è un'intera figurazione dell'umanità, un intero modo di essere uomini e donne che si sta consumando, ed è la modalità che noi potremmo chiamare bellica. L'essere uomini ed essere donne, essere italiani, essere cristiani, contrapponendomi all'altro da me. Io sono tanto più cristiano quanto più mi contrappongo a chi non è cristiano, e così mi identifico. Io sono tanto più frate, per esempio, quanto più mi separo e mi contrappongo da te che sei laico e istituisco sulla separazione rigida la mia identità. Tutte queste modalità di essere qualcosa, essere italiani, no? Io sono tanto più italiano quanto più mi contrappongo all'austriaco, i sacri confini, no? Sono quelli bagnati di sangue, sempre, sempre, che definiscono la mia identità di italiano. Per cui se un capo di Stato ancora viene a omaggiare l'Italia, dove va? Dove va? Dal milite ignoto. Ancora è il milite ignoto, quindi quel soldato morto nella prima guerra mondiale, che rappresenta l'identità italiana in modo più simbolicamente forte. Questo per dire quanto sia ancora forte l'identità bellica. Ecco, questa modalità di essere qualunque cosa, maschi, femmine, italiani, cristiani, sta crollando, si sta sgretolando e sta tentando di emergere in ciascuno di noi e sul pianeta Terra come unica chance di sopravvivenza una modalità che potremmo dire più relazionale. Oggi si parla di questo anche in ambito laico, non c'è bisogno di essere cristiani. Il Papa ne parla ampiamente nella Caritas in Veritate, nei numeri 53-55, parla proprio dell'identità relazionale in questi termini. Ma anche Jeremy Rifkin, per dire, un sociologo laico, parla chiaramente della necessità di sviluppare una umanità relazionale o empatica, lui la chiama. Com'è l'io empatico o relazionale? È semplice. Io, per esempio, sono tanto più cristiano non quanto più mi contrappongo polemicamente all'altro da me non credente o altrimenti credente, ma invece proprio quanto più mi apro alla fatica relazionale con l'altro e accetto nella fatica relazionale un processo di trasformazione. Cioè accetto che la mia identità di cristiano sia, come dire, in continua trasformazione. Perché se io vado, come spesso mi capita, a dialogare con un maestro zen o con un maestro hindu in modo serio, cioè non polemico, non difensivo, mi devo aprire all'ascolto. Devo accettare che anche lui mi insegni qualcosa. Devo accettare che anche lui abbia una verità da trasmettermi, e questo mette chiaramente in gioco la mia identità. Mi debbo continuamente riformulare come cristiano. Ed è quello che sta accadendo. Come posso, per esempio, e come io credo nella unicità della salvezza in Cristo, come posso vivere questa mia fede in modo non polemico di fronte ad un hindu, che mi dice che anche Krishna è una rivelazione di Dio. L'io egoico risolve presto il problema, gli dice: tu sei indemoniato, no? Il catechismo di mio padre del 1942, cioè ieri, risolveva l'induismo in due parole: venerano demoni. Quindi se tu sei convinto che l'induismo, l'intero fenomeno indù, che ha 4.000 anni di spiritualità, è satanismo, non hai problemi. Ma se poco poco hai studiato qualcosa, hai letto il Bhagavad Gita, hai studiato le Upanishad, hai studiato la spiritualità indù millenaria, le teologie indù, che sono più complesse di quelle cristiane, hai studiato, letto, amato il neo-induismo, Vivekananda, Ramakrishna, Aurobindo, beh, non puoi più dire ste stupidaggini, no? Infatti l'io egoico è stupido essenzialmente, ignorante, aggressivo, risolve le cose così, sfasciandole. E allora ti dovrai mettere in discussione, dovrai ripensare i contenuti della tua fede, dovrai ripensarli, e questo è esattamente l'io relazionale. Lo stesso discorso si fa nel rapporto fra maschio e femmina, no? Fin quando si diceva chi porta i pantaloni, no? In casa, e poi è arrivata George Sand e si mise i pantaloni lei, e da quel momento mi pare che sono più le donne a portare i pantaloni. Noi pure ce li mettiamo, a parte gli scozzesi che si mettono anche le gonne. Però che vuol dire? Vuol dire che non è più possibile un rapporto fra il maschile e il femminile di tipo arcaico-patriarcale, quando spesso ormai la donna lavora e magari guadagna più dell'uomo, mentre il potere economico è stato per millenni il potere di soggezione fondamentale, perché la donna che faceva? Non lavorava. Dove andava? Io porto a casa i soldi! Invece mo c'è spesso la donna e guadagna più del maschio. E via di seguito, capite? Tutto questo mette in discussione le cose. Tutto questo è la svolta antropologica. L'io egoico bellico e tutte le forme culturali, istituzionali e anche politiche che ha costruito per millenni si sta sgretolando, e stiamo faticosissimamente elaborando una nuova antropologia. Una nuova antropologia. Più relazionale, non è che domani ci sarà il paradiso terrestre, eh? No, però ci sarà, sta accadendo una curvatura antropologico-culturale molto grande, per cui secondo me nell'arco di qualche generazione noi tabuizzeremo la guerra, come abbiamo tabuizzato l'incesto, non è che sono processi culturali, no? Solo che questa svolta antropologica, a differenza della svolta antropologica precedente, che è il Neolitico, è stata la grande svolta, diciamo, dal 10.000 all'8.000 avanti Cristo, quando l'uomo ha scoperto, come si dice, l'agricoltura, ha iniziato la vita civile delle città. In questa nuova svolta antropologica noi passeremo solo se lo vogliamo. Questa svolta antropologica la dobbiamo compiere one by one, la dobbiamo voler compiere, mentre il Neolitico non sapeva nemmeno di vivere quel passaggio, gliel'abbiamo detto noi. Noi invece, per passare, lo dovremmo voler fare, e lo dovremmo fare one by one, perché questo processo è continuo ed è interiore. Perché noi tutti i giorni, come la tradizione cristiana ci ha sempre insegnato, dobbiamo convertirci dalle tendenze egoiche e aprirci alla tendenza spirituale relazionale, all'umanità di Cristo. Non è che tu lo fai una volta ed è finito. Diventa il dinamismo di tutta la tua esistenza. Tutta la tua esistenza si fonda su questo costante dinamismo, sempre più consapevole, sempre più profondo. Ultimo punto, così poi dopo lasciamo un po' di spazio, è che questo processo non tocca soltanto il mondo, la figura di umanità, l'antropologia, ma tocca anche la Chiesa e il cristianesimo. E tutte le tradizioni religiose, in realtà. Se voi vedete i dati statistici, sociologici a livello planetario, globale, che cosa vedete? In tutto il mondo si vedono due fenomeni concomitanti. La frequentazione dei riti tradizionali di tutte le religioni decresce nel passaggio da società agricole a società industriali e ancor più da società industriali a società post-industriali come la nostra. Decresce così. Ed è esattamente quello che sperimentiamo anche qui nel cristianesimo occidentale. In Italia, che è tra l'altro uno dei paesi ancora di maggiore frequentazione religiosa, i dati statistici vanno intorno al 20-25% di frequenza settimanale ai sacramenti. Nelle grandi città, quindi lì dove la civiltà post-industriale è più avanzata, si scende sotto il 10%. Milano, Bologna, l'ultima indagine che ha fatto fare prima di diventare arcivescovo di Milano nel Triveneto, il cardinale Scola, rileva che i giovani dai 15 ai 29 anni che frequentano nel Triveneto, cioè capite, in una regione tradizionalmente cattolica, non raggiungono il 7%. Questa è la realtà. Ma è interessante notare che a fianco di questa decrescita a precipizio della appartenenza, del senso di appartenenza alle istituzioni religiose tradizionali, cresce con uguale vertiginosità una fame di senso e di esperienza spirituale. Caotica, confusa, anonima, specialmente proprio tra i giovani, cioè c'è una grande fame di senso, di esperienza di Dio, io direi, che non trova nelle istituzioni tradizionali la soddisfazione che cerca. Questa è la realtà. E mi pare che ancora, diciamo, la Chiesa faccia fatica a capirne le cause, cioè le analisi si fanno, però si fa fatica a riconoscere le cause anche di tutto questo e quindi ad intravedere anche una via di uscita. Come ne usciamo da questa situazione? Come ne usciamo? Battendo i pugni sul tavolo? Continuando a dire, beh, siete tutti quanti dei atei, relativisti, materialisti, o mettendosi in ascolto? Due cose. Una citazione di Anselm Grün, non so se voi conoscete questo monaco benedettino, che è uno degli autori sicuramente più noti del cattolicesimo contemporaneo e anche direi più letti, no? Non so se qualcuno di voi ha letto qualcosa, vedo delle testoline che dicono di sì. Allora, Anselm Grün, in una bellissima intervista che io ho fatto tradurre per la mia collana, io dirigo una collana che si chiama Crocevia, questa è un'intervista l'unica in cui lui racconta tutta la sua storia di formazione interiore, in questo libro scrive: la Chiesa ha sicuramente perso competenza nel campo della cura delle anime. Avete sentito questa frase? Preoccupante, perché, che io sappia, la Chiesa non ha altro scopo. Qual è lo scopo? Qual è il compito? Qual è la missione della Chiesa se non curare le anime? Quindi, se ha perso questa competenza nel campo proprio, che cosa è diventata? Cos'è? Come viene? Capite, a parte il mistero della Chiesa, no? Che è e resta il corpo di Cristo, ma come viene vista, come viene vissuta dalle persone? Se ha perso competenza nella cura delle anime, vuol dire che le persone di Prato Vecchio che stanno male, che hanno l'anima che sta male, che soffrono, non vanno in chiesa, non sperano di trovare nel parroco, nel vescovo, una persona capace di curarle. Capite? Questo è un dramma. E continua Anselm Grün: si è occupata troppo poco dell'anima del singolo e ne ha studiato troppo poco la struttura per poterla aiutare in modo adeguato nel cammino che porta a diventare uomini. Capite? Noi dobbiamo assolutamente riedificare una grande sapienza spirituale, una grande sapienza iniziatica, cioè che sappia cosa sono i misteri che poi celebriamo, e che sappia accompagnare le persone in un'esperienza umile, ma quotidiana di questi misteri. Cosa vuol dire morire e rinascere nel battesimo? È un'esperienza piccola, ma reale, su cui fondare tutta la mia esistenza? Cosa vuol dire battesimo per acqua e per spirito, senza il quale non entri nel regno? Adesso! Cosa vuol dire adesso? Questa cosa o è vera adesso e possiamo comunicarcela, o è balle, retorica religiosa, robaccia. Buttarla via, via! Serve solo a schiavizzare gli uomini, a farli sentire in colpa, a continuare a raccontare le solite balle, le solite prediche che servono solo a farli sentire in colpa, cioè a schiavizzare gli uomini, perciò scappano. Non è questa la missione di Cristo. Non è questa. E non è questo il futuro. Il futuro rianimerà la missione di Cristo, che è liberazione, guarigione concreta. Tutto il resto non mi interessa. Io non sarei mai diventato cristiano se non credessi e non sperimentassi questo. Che mi importa a me? Io non riesco a credere in niente di cui non faccio esperienza. Niente, sono un materialista puro. È vero. Io vengo dalla poesia. Per me, io devo avere un'esperienza sensibile, sensoriale delle cose. Altrimenti non mi riesco a convincere. È chiaro che sono sensi spirituali, no? Ma i sensi spirituali sono reali. E sono fortissimi, ti convincono. Io credo molto più nell'invisibile perché mi convince di più, è più potente, mi tocca molto più profondamente. Quindi, quello che dicevamo prima, questa grande speranza, la grande speranza come grande passaggio antropologico, vale anche per la Chiesa. Grande speranza, grande passaggio di figura di Chiesa. Grande, che sa ritrovare le radici, no? Lo diceva padre Luca, mi sembra, stamattina, molto importante. Le radici, io amo le radici, io amo la tradizione, tutto questo nasce dalla tradizione, nasce dall'ascolto della tradizione, della spiritualità più antica. Stamattina abbiamo letto San Romualdo, mille anni di Camaldoli, la meditazione silenziosa sviluppata dai padri benedettini nel primo millennio. E volevo chiudere con una citazione di incoraggiamento ancora una volta, perché abbiamo tanto bisogno di incoraggiamento concreto e fondato, è tantissimo, ed è un brano tratto dai lineamenti che i vescovi italiani hanno scritto in vista del sinodo dei vescovi che si terrà in ottobre sulla nuova evangelizzazione, cioè la risposta a quello che stiamo dicendo. Perché c'è bisogno di una nuova evangelizzazione? C'è bisogno di una nuova evangelizzazione perché le modalità, almeno alcune delle modalità dell'evangelizzazione precedente, non funzionano più o non bastano più. Perché i popoli europei e i popoli occidentali e i popoli di più antica tradizione cristiana patiscono questa crisi e hanno fame di Dio, di Vangelo, cioè di esperienza spirituale vera. Allora questo documento io lo trovo interessante perché i vescovi hanno aperto delle prospettive in questa direzione. Per esempio al numero 10 di questi lineamenti scrivono: nuova evangelizzazione è sinonimo di missione, chiede la capacità di ripartire, di oltrepassare i confini, di allargare gli orizzonti. Fa piacere, no? Di sentire queste parole, no? Che magari in altri decenni erano di pertinenza di minoranze, mi viene in mente Vannucci, che qui è molto, molto amato anche da me, no? E questo invece oggi lo dicono i vescovi ed è incoraggiante. Speriamo che nel sinodo di ottobre, in concomitanza con l'avvio dell'anno della fede, che il Papa giustamente ha voluto indire, ci sia una grande consapevolezza della profondità dei rinnovamenti richiesti e anche una certa capacità, come dire, folle di avviare sperimentazioni. Perché se siamo in questa fase di missione, allargare gli orizzonti, dobbiamo tentare cose nuove, anche un po' folli, cioè folli non, capitemi, cioè non possiamo aprire una sperimentazione sapendo tutto, avendo tutto garantito, stando tutti sicuri che non faremo nessun errore, non si fa così, la ricerca si fa per prove ed errori. E dobbiamo responsabilizzarci anche in questa avventura, ecco, in un certo senso i laboratori Darsi Pace sono un piccolo contributo anche a questo. Cioè, noi laboratori abbiamo iniziato e basta. Non è che abbiamo aspettato, come dire, le autorizzazioni che non sarebbero mai arrivate. Poi arrivano dopo. E continua. La nuova evangelizzazione è il contrario dell'autosufficienza e del ripiegamento su se stessi, della mentalità dello status quo e di una concezione pastorale che ritiene sufficiente continuare a fare come si è sempre fatto. Non basta. La crisi in cui siamo è un vortice. È un vortice. È straordinario. Ma è un vortice. Guai a noi se ci mettiamo a resistere al vortice. Saremo semplicemente travolti. Io lo dico spesso, noi abbiamo solo una grande speranza vera, quella di diventare surfisti. Ci avete presente? I surfisti, quelli bravi, quelli dell'oceano, quelli che sanno prendere l'onda oceanica che è tremenda e non farsi schiacciare, ma utilizzarla come propellente di velocità spaventosa. Solo che essere surfisti non viene facile. Ci vogliono alcune qualità che vanno coltivate, per esempio l'equilibrio. Bisogna essere molto equilibrati, che non è facile essere equilibrati su un'onda, e tante altre qualità, studiando le quali si potrebbe fare una bella meditazione spirituale. Ma non la faremo. No, non possiamo farla. No, qui dobbiamo andare avanti e dice, oggi il business as usual. Si vescovi, Che si erano letti? Il Sole 24 Ore, che avevano letto? Come gli è venuta questa immagine? Comunque, oggi il business as usual, erano usciti, non so, da un consiglio d'amministrazione, a me sarebbero venute altre immagini, ma insomma, comunque, non basta più, e questo ci va bene, non basta, non si può fare come sempre, non basta. Come alcune chiese locali si sono impegnate ad affermare, è tempo che la Chiesa chiami le proprie comunità cristiane ad una conversione pastorale in senso missionario della loro azione e delle loro strutture. E qui è tutto il nostro lavoro. Cioè, come si crea una nuova missionarietà? Abbiamo bisogno di un grande lavoro di elaborazione culturale. Cioè, dobbiamo dirci le cose che qui ho detto in due parole, me ne chiedo scusa, insomma, ma voi mi capite, no? Io ho scritto 20 libri per cercare di dare fondamento a questo concetto, a questi concetti. Quindi noi dobbiamo creare una grande cultura della trasformazione, che sappia spiegare, anche in talk show, che cosa sta succedendo, e dare speranza fondata, energia mentale alle persone, fare capire loro che tutte le cose sono duplici, sono ambigue, quello che sembra una grande perdita nasconde un grande guadagno. La logica escatologica, poi, no? La logica evangelica, che tutto è un rovesciamento, beati gli afflitti, no? Cose che noi dovremmo sapere nella carne, capite? Dovremmo cantare, raccontare, farne arte, farne storie, farne telefilm. Non sappiamo fare telefilm, continuiamo a fare telefilm da quattro soldi, i Cesaroni, sta roba qua, uno per trovare una cosa decente deve sempre andare a trovare qualcosa degli americani che sono comunque molto più avanti, basta pensare a Grey's Anatomy, basta pensare al Dottor House, con tutti i limiti, però sanno, queste cose le sanno, qui sembra che nessuno sappia più niente, un'ignoranza vertiginosa, Quindi noi dobbiamo trasformare la cultura. Uno. Due, dobbiamo lavorare per creare degli itinerari concreti. Cambiare gli itinerari formativi sia dentro la Chiesa, quindi tutta la catechesi, che a livello poi di formazione umana, dall'asilo all'università, in senso relazionale. Come si educa in senso relazionale? I programmi scolastici delle medie tengono conto dell'educazione emotiva delle persone? O perlomeno fino a che punto ne tengono conto? Allora non si può sperare di creare un'umanità relazionale se non cambiamo anche i programmi scolastici, il modo di apprendere. Questa è la grande rivoluzione che abbiamo davanti. Questa rivoluzione la stiamo vivendo in un clima apocalittico anche perché resistiamo molto. E qui chiudo, cioè gli ultimi 30 anni in particolare sono stati 30 anni in Europa di una debolezza culturale e spirituale veramente preoccupante. Veramente preoccupante. Chi ha memoria della cultura europea, anche degli ultimi solo 100 anni, sa quello che sto dicendo. Fate solo un esempio, diciamo, fate solo un esperimento. Spostatevi nel 1950 e chiedetevi chi era vivo e chi stava lavorando in Europa culturalmente nel 1950. In ogni ambito, da Einstein a Jung, che era ancora vivo, tanto per fare due nomi, Heidegger scriveva Unterwegs zur Sprache, no? C'erano teologi come De Lubacher, come Rahner che scrivevano, C'erano poeti come Ungaretti, come Eliot, come Schaar. In Europa c'era Horkheimer, Adorno e Marcuse, va bene? E lascio perdere gli altri. Ecco, ditemi 10 nomi di questo livello di oggi, paragonabili a questi nomi, o anche di 10 anni fa, o anche di 20 anni fa. Qui non faccio nomi perché, siccome sono cristiano, non devo essere cattivo. Io sono cattivissimo, però cerco di non esserlo fino a questo punto. Non vorrei fare i nomi per fare vedere, diciamo, il confronto, cioè chi ha nutrito, tra virgolette, la cultura europea negli ultimi 30 anni. Quindi noi dobbiamo veramente ridestarci al pensiero, Ancora Benedetto XVI nella Caritas in Veritate dice: abbiamo urgenza di un rilancio del pensiero. Cita Paolo VI quando dice: noi stiamo soffrendo per carenza di pensiero. Di pensiero, capite? Non opinioni, non chiacchiere degli ultimi intellettuali che scrivono i loro libretti soltanto per andare in televisione. Pensiero. Il pensiero è creazione. Il pensiero è energia creativa in atto. Noi adesso, pensando, stiamo creando, effettivamente creando. Allora, abbiamo fame di questo e sta un po' a noi, anche in luoghi come questo, di creare luoghi in cui questi germogli, anche piccoli, anche umili, nella logica del regno, che è la logica del seme, la logica della poca visibilità, ma della potenza, possano fiorire. Auguri.
Abbiamo una buona mezz'oretta per sollecitare ulteriormente l'animo di Marco, che penso si sia scaldato abbastanza, per cui avanti, chi ha qualche domanda, qualche provocazione, qualche qualsiasi cosa, aspettiamo.
Riesco a formularla bene. Riflettendo sul fatto della speranza, Io credo che questa speranza si possa trovare se ognuno di noi ha una missione personale e collettiva da portare avanti. Il problema è come individuarla.
Facciamo anche due o tre domande. Avanti.
Fermatemi se dico troppe cose o troppo sbagliate. In questo ascoltare e alleggerirsi io ci trovo molto dello stile di Dio, di pensare. Penso alla parabola del giovane ricco, che in fondo gli chiedeva alleggerisciti, non solo devi, prendi quello che hai, dallo via e seguimi. E se non era collegabile questo con il modo che ha Simone Weil di pensare cos'è ascoltare, non come sforzo muscolare della mente per cercare di ascoltare, allora io devo capire, sì, ma cosa mi vuoi dire, ma di abbassare il pensiero ad un livello in modo da poter far entrare dentro di noi quello che il sacerdote, il poeta, l'amico ti vuole fare capire. Grazie.
Grazie a te. Una terza domanda, poi dopo lasciamo a Marco di rispondere.
Mi domandavo, il lavoro che si cerca di fare è molto bello, però anche certosino sotto certi aspetti, mentre i poteri forti non sono disposti ad abbandonare un vecchio sistema, una vecchia, cioè vedo un po' una complicazione sotto questo punto di vista, cioè pure apprezzando ed essendo d'accordo su quello che ha detto. Grazie.
Grazie. Allora vuoi venire tu per così concludiamo la prima serie di domande?
Beh, vorrei ringraziare prima di tutto perché questo di oggi, questi incontri per me sono un segno di speranza e quindi sono molto contenta di essere qui, spero che si riproducano in ogni parte d'Italia e del mondo. E del tuo discorso mi ha anche colpito la consapevolezza, vorrei un attimo che tu potessi approfondire questa cosa, so che non è semplice però è quello che mi interessa di più, è proprio il lavoro che parte da noi stessi, perché cambiando noi cambiamo il mondo. Quindi a me piacerebbe anche fare una piccola meditazione, se ci riusciamo, in questo senso. Grazie.
Ok, grazie.
Allora, come riconoscere la nostra missione, no? Chiedevi, esatto. Io credo che questo sia in fondo l'interrogativo contemporaneo che ci poniamo tutti. Cioè, se è vero anche in parte quello che ho tentato di dire, ognuno di noi sta vivendo la crisi di una modalità egoica, non missionaria, autoriferita di essere se stesso, capisci? Di essere Marco Guzzi, di essere Giorgio, di essere te, sta vivendo una crisi di questo modo di essere. E, come dici tu, è alla ricerca, ma non ha chiaro l'altro modo. Quello che tu descrivi è proprio il passaggio. Allora, come facciamo? Come facciamo? Il lavoro è quello, diciamo, che la spiritualità cristiana ha sempre sottolineare. Noi oggi forse, proprio perché siamo chiamati a questo approfondimento, lo possiamo arricchire di strumenti, ma il lavoro è sempre lo stesso. E qual è? Innanzitutto riconoscere sempre meglio le mie modalità distorte di essere me stesso. Noi siamo come in gabbia, non so se mi spiego. Queste gabbie sono pensieri antichi, sono come programmi di computer. Noi siamo un computer programmato in modo sbagliato. Allora che si deve fare? Si deve resettare sto computer, solo che non viene facile, lo devi fare, come dire, pensiero per pensiero, pian pianino, e puoi essere aiutato da alcuni strumenti, per esempio alcuni strumenti psicologici che noi integriamo nel nostro lavoro, ti fanno capire prima, in modo più rapido, perché tu o io ci comportiamo sempre in un certo modo che blocca le energie o le fa entrare in una specie di cortocircuito, per cui non diventano missione, non diventano grande energia, non diventano donazione, non diventano creazione, perché questa è la missione, è creazione. Allora io devo capire perché, quali sono i miei corticircuiti, capito? E questo è proprio un lavoro quotidiano, non è una cosa così, è un lavoro continuo che può essere, ripeto, aiutato, facilitato e anche accelerato da una buona consapevolezza. Questa consapevolezza, a sua volta, la arricchisci sia con gli strumenti di autoconoscimento, osservarsi meglio, osservarsi sempre. Perché reagisco sempre in un certo modo? Perché litigo sempre per certi motivi? Perché se qualcuno mi offende io tendo a chiudermi in casa o a chiudermi dentro di me, a interrompere emotivamente il rapporto? Mi segui? Non c'è, come dire, una via grossolana all'ingrosso. Il processo è continuo, graduale, artigianale, quotidiano, per capire le varie forme in cui io continuo, come si dice in psicologia, a ripetere vecchi copioni, praticamente. Noi viviamo il passato, lo dicevamo stamattina, spesso noi continuiamo a vivere il passato. Se voi adesso faceste un lavoro attento, che non possiamo fare, per sentire quello che adesso stiamo sentendo, ognuno di noi, scoprireste che inevitabilmente l'esperienza che adesso facciamo di questo evento è gravida del passato, cioè di pregiudizi. È come se avessimo degli occhiali, capito? Delle lenti sbagliate. Allora io devo capire perché ho queste lenti sbagliate e togliermele per incominciare a vedere meglio la vita, ad aderire alla vita, alla ricchezza della vita. Questo momento qui è un miracolo. Tu lo vedi che è un miracolo? No, non lo vedi, non lo senti. Non senti un entusiasmo, oppure ne senti un pochino, ma è un miracolo. Se noi aderissimo di più a questo momento, saremmo in una gioia esuberante. Saremmo energia potente, capito? Allora lì non ci sarebbe il problema della missione, saremmo missione. La missione è essere inviati da che? Da questo spirito che è la vita. Noi blocchiamo la vita. Ce l'hai presente i tubi dell'acqua quando sono stati tutti al sole, che sono tutti raccarpacciati, non passa l'acqua? Noi siamo così. Quindi non c'è altro problema che, diciamo, ammorbidire questi tubi. Ammorbidire i tubi e fare passare la vita. Sarà la vita a dirci qual è la nostra missione, attuandola. Attuandola. Ci riconosceremo dai nostri frutti, non è che lo capiamo in anticipo. La nostra vita diventa, a mio parere, sempre più ricca quanto più si fa trapassare, e tanto più si fa trapassare, tanto più dà i frutti che ci dicono chi siamo. Che sono venuto a fare sulla terra? Mi riconoscerò dai miei frutti. Capisci? Quindi è un lavoro, è un lavoro, è un lavoro. E questo è il tempo di farlo. Tempo propizio, tempo apocalittico. Non possiamo più scaldare i banchi. È finita l'epoca in cui si poteva pensare che la missione ce l'avessero soltanto le frati, le suore, no? Preghiamo per le vocazioni, che si intende sempre i frati, le suore e i preti.
Mi verrebbe voglia dal sanguitino, dice, ma pregate pure per la mia vocazione? E qual è la mia vocazione? Che vocazione ho io nella Chiesa? Non ho vocazione. Non ha nome. Oppure ho solo quella matrimoniale, certo, ho anche quella. Ma questa qui, che vocazione è? Non ha riconoscimento nella Chiesa. La vita. Bravo. Sì, anche. Però, voglio dire, dobbiamo capire che oggi tutti abbiamo una missione, tutti abbiamo una vocazione, no? La vocazione universale alla santità, di cui parlava Giovanni Paolo II, vuol dire questo. La santità non può essere più interpretata come competenza degli specialisti, no? Cioè, ci sono gli specialisti della santità che vanno nei monasteri, tutti gli altri, come dire, lasciamo li perdere, un branco più o meno dei poveracci. Ecco, questo è finito. E quindi ognuno di noi è chiamato a scoprire la sua vocazione di uomo relazionale, di donna spirituale, chiamalo come vuoi, no? Rinata in Cristo. Io sono cauto con queste parole, cerco di ridirle, ma il concetto è lo stesso, no? Poi, molto giusto quello che dicevi, sì, in fondo c'è tanto da svuotare. Simone Weil parlava della attenzione, no? L'attenzione come forma primordiale e fondamentale di preghiera. Ma l'attenzione richiede una certa vacuità, direbbero i buddisti, da cui dobbiamo imparare anche tanto. Se siamo stracolmi di pensieri, anche teologici, l'ascolto è difficile, L'ascolto dello spirito, del suo essere sorprendente, poetico, del suo dirsi ogni volta in modo nuovo. Ma perché io devo sentire sempre le stesse parole dette sempre più o meno nello stesso modo noioso? Lo spirito non è così. Lo spirito è una sorgente continua di novità, anche di pensiero nuovo, di parola nuova. Perciò a me piace tanto il poetico non nel senso di scrivere poesie, ma il poetico per me è il modo in cui costantemente la parola si fa carne, la parola si fa questa parola, la parola si fa questa mia parola. Il poetico è la dinamica stessa dell'incarnazione del Verbo. L'incarnazione del Verbo è sempre nuova, l'alleanza è eternamente nuova, nuova ed eterna, eternamente nuova e sempre la stessa. Quindi se io sentendo una predica, sentendo un discorso, ho l'impressione di averlo già sentito, è un brutto segno. Dovrebbe essere sempre qualche cosa che ho già sentito ma è nuovo. No, se no fai l'effetto delle canzoni vecchie. No, Dio, no, qua l'ho già sentita, mamma mia. Pure brutta. Siamo aperti. Capite? Quindi svuotamento, certo, per ascoltare nella dolcezza. Giusto. Non è e qui ci può insegnare tanto l'Oriente e ricordarci le tradizioni contemplative, no? Cioè, noi quando pensiamo al pensare normalmente pensiamo questo, no? Il pensatore di Rodin, se l'avete presente? Pensatore di Rodin, oddio, corrugato, incavolato e contratto, ma non è mica necessario, no? Si pensa molto meglio in una apertura, in una dolcezza. Lo spirito, no? È dolcissimo. Nella sequenza liturgica, no? Come diciamo? Diciamo dolce, soave e dolcissimo ospite. Lo spirito è dolce ed è potente. Ma si lascia catturare molto anche nell'ascolto ammorbidente, ammorbidito, ecco, tranquillo. Quindi molto, molto valido anche questo discorso. E beh, quella contraddizione che sottolineavi è costante. È costante. Se tu leggi tutto l'Antico Testamento, e anche il Nuovo, fino all'Apocalisse compresa. Tutti i salmi dicono proprio quello che hai detto tu prima, no? I cattivi, i malfattori, i potenti sono potenti e vincono, sembra. Il giusto è perseguitato, ammazzato, tradito. La lettura di oggi. Tutti i profeti dell'Antico Testamento, tutti i grandi profeti hanno detto quello che dici tu. Ezechiele, Geremia, Isaia. Geremia si trova da solo, a un certo punto, solo contro tutti. Tutti, tutto il popolo, il re e i sacerdoti di Israele. Tutti contro, solo. Ma la parola di Dio è con lui. Il che vuol dire che l'intero destino del pianeta è con Geremia. Non ha importanza, non ha alcuna importanza il numero. Questo è il mistero drammatico del Messia, il dramma messianico. È così. Anche Gesù si trova solo, solo, tutto solo. Ma tutto il destino è in quell'uomo, tutto il futuro di tutti gli uomini è dentro quell'uomo. La potenza dei potenti è apparenza. Potrà durare anche 1000 anni, normalmente non dura 1000 anni. L'impero millenario di Hitler doveva durare 1000 anni, appunto, è durato 12 e ha fatto danni non da poco, ma è crollato. Crollano gli imperi, crollano. Uno dopo l'altro, crollano, e quello che resta è la parola. I cieli e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Anche se alla fine del mondo ci fosse una persona che crede, quella sarà l'erede della terra. Questa è la follia messianica, ma è una follia molto concreta. Cioè, io capisco e soffro anch'io questo dramma, perché lo soffriamo. Però lo spirito che costantemente ci nutre e ci illumina mi dà una grande saldezza, una grande saldezza, che le scritture mi confortano. Cioè sono millenni che l'uomo biblico si confronta con questa tua inquietudine, che è anche la mia, ma sono millenni, non è una novità. Quindi dobbiamo accettare la debolezza apparente del bambino che nasce. Il bambino che nasce di fronte ad Erode è molto impotente. Erode è il re, Erode c'ha i soldati, Erode fa strage degli innocenti. E lui chi è? Niente. Ma il destino del mondo è lì. Ed Erode verrà distrutto. Prima o poi verrà distrutto. E quello che resta è il nascente. Questo non c'è alcun dubbio. Non c'è proprio alcun dubbio. Quindi, diciamo, consapevolezza e attenzione, un po' l'ho detto, è fondamentale. Noi, credo, cristiani, dobbiamo ritrovare anche delle pratiche, delle tecniche di attenzione e di consapevolezza, perché le abbiamo un po' perdute. Un po' erano delegate agli specialisti dello spirito, diciamo, in certi ordini monastici, almeno in certi secoli, oggi non so nemmeno. Adesso invece ne abbiamo urgente bisogno tutti per fare il passaggio che dicevamo. Se io tutti i giorni non imparo a silenziare un po' il mio rumore angoscioso, se io ogni giorno non godo anche un istante del respiro che mi libera, non avrò la forza di lavorare, non avrò la forza. Anche la spiritualità finirà per diventare un discorso, un'astrazione, e alla fine non mi interesserà più perché non avrò l'energia. Io parlo sempre nei nostri gruppi e anche nei corsi che faccio, che dicevo prima all'università, di una nuova centralità contemplativa. Abbiamo bisogno di una grande centralità contemplativa, che richiede lo sviluppo della concentrazione, della consapevolezza e, per il credente, della contemplazione. Ma la contemplazione va preparata. Anche qui dobbiamo ridiventare consapevoli che il raccoglimento del cuore non ci viene naturale. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nella sezione dedicata alla vita di preghiera, voi troverete una frase che dice: tutte le tre forme della preghiera, cioè la preghiera liturgica, la preghiera vocale e la preghiera mentale, richiedono il raccoglimento del cuore. Giusto, ma non ci dice una riga di più su che vuol dire, su come si fa. Come se fosse normale o come se ci venisse naturale il raccoglimento del cuore. Non so a voi, ma a me no. E nemmeno ai santi che normalmente hanno lasciato traccia di questo. Normalmente tutti questi uomini e donne di esperienza ti dicono che è un lavoro mischiato con la grazia. In realtà non c'è alcuna opposizione seria tra la tecnica e la grazia. Diciamo, la grazia alimenta la tecnica e la tecnica ci dà la capacità di ricevere maggiormente la grazia. Mettetela come vi pare, ma è così. Baudelaire diceva: l'ispirazione è stare 4 ore a tavolino. È chiaro che tu puoi stare 4 ore a tavolino e non viene, però se non stai 4 ore a tavolino non viene di sicuro. Quindi anche qui dobbiamo confrontarci, qui c'è una ricchezza immensa con le tradizioni orientali, anche orientali asiatiche. Io sono un praticante di meditazione sia yogica che zen da 30 anni, credo che abbia alimentato, spero, la mia fede cristiana, certo non l'ha mai messa in dubbio. Oggi, grazie a Dio, io l'ho messo anche nel libretto di presentazione dei nostri gruppi, perché noi utilizziamo queste pratiche come preparazione alla contemplazione, quindi senza sincretismi, senza confusioni. Ho citato anche il documento, l'unico documento che la Chiesa Cattolica nel suo più alto magistero ha scritto su questo tema. Nel 1989 il cardinale Ratzinger pubblicò un documento fondamentale che si chiamava e si chiama Orationis Formas, in cui parla tematicamente proprio di questo problema e scrive: autentiche pratiche di meditazione provenienti dall'Oriente cristiano e dalle grandi religioni non cristiane, che esercitano un'attrattiva sull'uomo di oggi diviso e disorientato, possono costituire un mezzo adatto per aiutare l'orante a stare davanti a Dio interiormente disteso, anche in mezzo alle sollecitazioni esterne. Quindi noi possiamo, anche confortati dal magistero più alto, utilizzare le tecniche estremo orientali come preparazione alla nostra preghiera. E questo, nella mia esperienza e nell'esperienza dei nostri gruppi, talvolta proprio riapre all'esperienza della preghiera, perfino in persone consacrate. Abbiamo avuto delle persone, io ho fatto un gruppo con 4 frati, non lui, altri, che dopo 6-8 mesi di pratica meditativa di silenzio venivano da me e mi dicevano: non avrei mai creduto di chiacchierare tanto mentalmente durante la mia preghiera. Nella consapevolezza profonda mi sono reso conto di quanto io continuassi a chiacchierare a livelli un pochino più profondi, che invece vanno silenziati per raggiungere una consapevolezza e una presenza al presente, al vivente, più intensa, più integra, per amare la vita presente con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze rese disponibili dalla concentrazione.